invitiamo questa sera ad accompagnarci nella meditazione sarà Don Roberto, lo conosciamo perché condivide con noi il cammino, la vita. Educazione e dialogo, al principio vi è la relazione, l'educazione nel pensiero di Martin Buber. Ci lasciamo un po' prendere per mano da Don Roberto e lo ringraziamo evidentemente fin da ora.
Ecco, prima di iniziare volevo un po' condividere con voi il motivo per cui ho scelto questa figura. 2 anni fa vivevo il mese ignaziano, che è un mese di ritiro spirituale, però nei momenti di pausa c'era la possibilità di avere altre letture a parte la parola di Dio. E allora c'era un tavolino con alcuni libri, e siccome questo Martin Buber l'avevo già sentito dal rettore del mio seminario, che lo ripeteva nelle sue meditazioni di mezz'ora, tre quarti d'ora, quindi non è che fossi un grande amante di Martin Buber, ma non per colpa sua ovviamente, allora ho preso questo libricino che si chiama Il cammino dell'uomo, che ho anche citato e di cui vi parlerò, e da lì un po' è nata la scoperta di questa figura. È chiaro che chi vi parla non è uno che ha studiato tutta la figura di Martin Buber, ma si trova un po' essere principiante o comunque incipiente nello studio di questa figura. E ho scelto appunto questo titolo perché racchiude un po' 3 parole chiave: educazione, dialogo e relazione. Martin Buber non era cristiano, era ebreo, però conosceva molto molto bene il cristianesimo, e quindi mi è sembrato comunque opportuno approfondire con voi questa figura in questo cammino quaresimale, anche annuale, sul tema dell'educazione. Una storia che però è bene anche raccontarla, quella di Martin Buber, perché molto di quello che lui ha pensato e prodotto è frutto della sua storia. Lui è nato a Vienna nel 1878, però è una città che deve subito abbandonare, proprio a seguito dell'abbandono della figura materna. Lui nei suoi scritti tante volte sentirà questa mancanza dell'incontro con la madre, e si trasferisce in una città che è Leopoli, che era un po' il crocevia dell'ebraismo dell'epoca, di 2 anime dell'ebraismo. Il primo era il chassidismo, che era quell'ebraismo un po' spirituale, quello che diceva che l'uomo deve servire Dio nella vita quotidiana, e Dio si manifesta nella vita quotidiana. L'altro invece era la Scalà, che era invece l'illuminismo ebraico. Quindi vedete come queste 2 anime, che erano presenti anche nel cattolicesimo, erano presenti anche nell'ebraismo, dove appunto quest'ultimo movimento metteva un po' in luce la ragione e si impegnava a metterla un po' in dialogo con la religione. Diciamo che queste 2 anime un po' lo accompagneranno fino alla fine. Tornato a Vienna, lui ha occasione appunto di studiare filosofia e poi di allargare un po' anche i suoi studi, le scienze, la sociologia, la psicologia e anche un grande impegno nella politica. Ed è in questo contesto che Buber conosce il sionismo, che comunque qualcuno forse l'avrà già sentito, un movimento nato a fine dell'Ottocento che si proponeva appunto di creare uno Stato ebraico in Palestina, cosa che poi avrà compimento nel 1948 con la nascita dello Stato di Israele. Però già da fine Ottocento c'era questo desiderio di rinascita del popolo ebraico in un contesto ovviamente fortemente antisemita. E in questi anni lui gira un po' la Germania e non solo, tenendo conferenze, e nel 1915 conosce Rosenzweig, anche lui ebreo, filosofo, con il quale inizia una opera grande, quella di tradurre la Bibbia in tedesco, chiaramente un'opera di traduzione molto più particolare rispetto a una traduzione solita, però si creerà anche una bella amicizia. E poi nel 1916 appunto lui si trasferisce a vicino Francoforte, è sposato, ha una famiglia, e scrive in un giornale e inizia un po' a studiare quella che sarà la sua opera più importante, pubblicata nel 1923, L'io e il tu, che è il principio il principio dialogico, di cui dopo vi dirò almeno qualche cosa più importante, qualche punto. Chiaramente l'avvento del nazismo nel 1933 segna ovviamente anche la sua vita. All'inizio gli viene proibito di tenere conferenze pubbliche, essendo appunto ebreo. Alla fine lui decide però, è costretto a lasciare la Germania, perché nel 1937 gli viene invitato a tenere il filosofia sociale all'Università di Gerusalemme. Quindi questo segna proprio il suo esilio dalla Germania. Lui sentirà profondamente questo grande distacco, perché lui comunque si sentiva ebreo, ma si sentiva anche tedesco, però è costretto a lasciare la Germania proprio qualche tempo prima che capitasse appunto la notte dei cristalli, quella notte del 1938 ottobre, dove i negozi degli ebrei, come sappiamo, furono distrutti, anche le case, tra cui appunto anche la casa di Martin Buber verrà devastata dai nazisti. Come ho detto, il suo esilio provocherà in lui un po' uno stato di depressione, e soprattutto dopo la guerra lui un po' riprenderà a tenere conferenze anche in Europa, girerà un po' l'Europa con le sue conferenze, però non sempre sarà capito, neanche nello Stato di Israele, che ormai nel 1948 si era venuto a creare. Le sue idee politiche non erano tanto amate. Lui muore nel 1965, poco prima sono state pubblicate le sue opere in tre volumi. Venendo un po' a parlare del suo pensiero, mi è sembrato giusto iniziare un po' con la sua visione di uomo. Che visione ha Martin Buber dell'uomo? Come ho detto, è stata sia la sua storia personale, sia il suo insegnamento di filosofia sociale, non solo, a influenzare ovviamente il suo pensiero. E lui scrive: «Non parlo di null'altro che dell'uomo quale veramente è, di voi e di me, della nostra vita e del nostro mondo». Vedete proprio una coerenza di fondo nel voler approfondire la figura dell'uomo. E a questo proposito sono importanti due testi di cui vi ho presentato un po'. Il primo è Il problema dell'uomo, un corso tenuto nel 1938 a Gerusalemme e che poi successivamente sono state redatte in un libretto. E lui prende in rassegna le varie idee sull'uomo che sono state elaborate dal pensiero filosofico e non. Lui parte da Platone, arriva ad Agostino, Tommaso d'Aquino, fino a Pascal, Kant, Nietzsche, Heidegger, quindi è proprio una carrellata del pensiero filosofico sull'uomo. E la domanda è proprio: che cos'è l'uomo? Questa è la domanda che attraversa questa conferenza, questo corso. E lui dice che, e ho citato il testo, è una domanda, quello che cos'è l'uomo, che ha sempre accompagnato la storia, e a volte l'uomo, dice, si cimenta, ma ben presto la problematica sollevata riguardante il proprio essere lo sopraffà e lo prostra, ed egli si ritira in se stesso in una muta rassegnazione, o per dedicarsi a ogni altra cosa, oppure per dividere l'uomo in tanti settori. C'è proprio forte la tentazione dell'uomo di fuggire da se stesso, tentazione presente anche oggi. E Buber dice che è una delle soluzioni davanti a una domanda: che cos'è l'uomo, che tanto ha interrogato l'uomo stesso nei secoli. E dice che essenzialmente l'uomo ha abitato tre case nella storia. La prima è la casa aristotelica, quella dell'ordine, che poi pian pianino è iniziato un po' a sgretolarsi già dai tempi di Agostino, quindi con la fine dell'età antica, con l'avvento del cristianesimo, questa casa è stata sostituita dalla casa cristiana. E la domanda chi è l'uomo trova risposta soltanto nella fede e in Dio. Questa è la seconda casa. La terza casa è venuta con la modernità, quando l'uomo ha abbattuto un po' delle barriere che si erano create, è iniziato a fare uso della ragione, quindi la terza casa è stata la ragione. E poi è arrivato, sono arrivati i cosiddetti maestri del sospetto, quindi Nietzsche e Freud, che un po' hanno distrutto questa casa. Prima di tutto Nietzsche, la morte di Dio, e Freud con la psicanalisi, cioè l'uomo non è più padrone neanche di se stesso. Quindi questa casa è stata demolita, distrutta. E il Novecento è un'epoca che prova un po' a ricostruire questa casa. E anche Buber dice che bisogna ricostruire questa casa. Quindi questa è la prima opera, il problema dell'uomo. La seconda, che è quella che un po' mi sta più a cuore, Il cammino dell'uomo, che è una conferenza anche questa che ha tenuto nei Paesi Bassi nel 1947. È un libricino molto molto piccolo, edito Kikaion, di facile da procurare, anche molto scorrevole. E lui parte anche qui da una domanda, che è la domanda che troviamo nel capitolo 3 di Genesi, quando Dio chiede ad Adamo: dove sei? Ed è una domanda che, dice Buber, non è stata posta da Dio come una tempesta, ma, riprendendo l'immagine di Elia nel primo libro di Re, come un soffio, questa domanda è arrivata all'orecchio di Adamo, il quale all'inizio si è nascosto, lo sappiamo. Poi a un certo punto dice: mi sono nascosto perché sono nudo. Quindi prima c'è il nascondersi, poi c'è il rendersi conto di una situazione. Ecco, questo per Buber è l'inizio del cammino. Il cammino di Adamo, il cammino di tornare a se stessi, ritornare a se stessi, che non è facile, dice Buber, e lo sappiamo anche noi. Tante volte il tornare a se stessi può provocare tormento, tristezza. Invece per Buber è il cammino di portare a unità il proprio essere, cercando prima di tutto la pace nel proprio luogo, nel proprio cuore. Perché Buber dice: solo nel momento in cui io ho trovato la pace in me stesso, posso cercare la pace nel mondo. E poi lui si chiede: ma questo cammino quando inizia, questo cammino dell'uomo? Che sarebbe una domanda normalissima. Invece lui cambia la domanda, non si mette più la domanda di quando inizia, ma perché? Perché questo cammino dell'uomo? Perché questo cammino di tornare a se stessi? E lui dà una risposta bellissima. A che scopo? A che scopo abbracciare il mio cammino personale? A che scopo portare a unità il mio essere? Ed ecco la risposta: non per me. Perciò anche prima si diceva: cominciare in se stessi, ma non finire con se stessi. Prendersi come punto di partenza, ma non come meta. Conoscersi, ma non preoccuparsi di sé. Quindi questo cammino di ritorno, in cui l'uomo può veramente ritrovare se stesso, alla fine è il cammino che poi apre anche la strada a Dio, alla fede. All'inizio è relazione, questa è una parte del titolo di questa breve meditazione, ma è anche un'espressione contenuta in quest'opera che vi ho citato, L'io e il tu, che è un po' il suo capolavoro. E diciamo che è il punto di partenza di questo suo studio sull'uomo e del principio appunto dialogico. Diciamo, lui parte analizzando un po' qual è l'uomo primitivo. Dice che l'uomo non possiamo identificarlo come una sola sostanza, come una semplice sostanza, ma è una fitta rete di relazioni e di rapporti, e queste relazioni si instaurano, avvengono in tre sfere: la prima con la natura, la seconda con gli uomini, la terza con lui le chiama le essenze spirituali, che potrebbe essere anche la dimensione un po' più trascendente, no? E mentre quella con la natura dopo un po' si ferma, perché l'uomo possiede il linguaggio, ma la natura non ha il linguaggio della parola come l'uomo, e invece quello col trascendente ha tutta un'altra dimensione. Anche lì sì, c'è la chiamata risposta, però lui si sofferma molto sul rapporto con gli uomini, e lui lo pone in un rapporto tra io e tu. E appunto l'opera sua appunto si chiama L'io e il tu. E l'uomo, dice Buber, è autentico soltanto se si definisce come persona, appunto in relazione con questo io e tu. Ed è molto bella due immagini che lui utilizza. La prima è cogliere l'alito del tu, cioè sentire appunto l'altro, il suo stesso alito, che dice anche una presenza, ma dice anche l'alito sulla dimensione anche un po' più spirituale. E poi dice anche il tu mi incontra per grazia, quindi parla anche un po' dell'incontro, che l'altro vive con me, e da qui nasce la reciprocità. E lui dice che è solo qui, solo nell'incontro con l'altro, che l'uomo evita quello che è l'inabissarsi in se stesso, l'individualismo. Lui vive un'epoca dove stava emergendo molto l'individualismo, presente anche oggi purtroppo. E questo cogliere il rapporto io e tu è molto bello, come lo coglie Buber. Nel momento in cui io colgo questa relazione tra l'io e l'alito del tu che mi incontra con grazia, allora anche la dimensione della fede si può vivere. Mi piace parlare appunto sì dell'educazione secondo Buber, ma anche della sua veramente profonda fede, e come il rapporto uomo-uomo può aprire il rapporto uomo-Dio. E anche la fede cristiana su questo ha molto da insegnarci. E dice lui, riguardo il rapporto con Dio, non si trova Dio restando nel mondo e non si trova Dio allontanandosene. Chi con l'intero essere va verso il tu e gli porta ogni essere del mondo, trova colui che non può cercare, che è appunto Dio. Venendo a parlare un po' più del suo contributo sul tema dell'educazione, anche qui sono importanti tre conferenze. È curioso vedere come i contributi più importanti che ha dato Buber siano stati delle conferenze. Sì, è vero, c'è l'opera Io e Tu, però è bello come anche il suo contributo sia nato da delle conferenze, dal suo sentirlo parlare. E in queste tre conferenze, che brevemente adesso vi illustro, emerge una cosa molto semplice, ma che dobbiamo ancora forse capire, cioè che il compito educativo non va fondato su dell'appropriazione di tecniche standard, no? Quelle da applicare a seconda delle situazioni, ma in una dimensione spirituale, lui la chiama, cioè riconoscendo l'altro, nel dialogo. È lì che nasce l'educazione. Sembra una cosa scontata, ma dato che siamo in un'epoca di emergenza educativa, è evidente che ancora questa dimensione del dialogo e della relazione, insomma, siamo ancora ai primi passi. Ecco, la prima conferenza, appunto, intitolata Sull'educativo, che del 1925, appunto, parte considerando un po' il bambino, cioè il bambino, come lo sappiamo, è ha energia, ha voglia di muoversi, ha voglia di conoscere il mondo. Ecco, lì l'educatore è chiamato ad accompagnare questi primi passi di questo bambino che vuole muoversi, vuole conoscere il mondo, lo vuole esplorare. E lì l'educatore è chiamato a rispondere a questo bisogno di relazione che ha il ragazzo, che ha il bambino, che ha l'allievo. Parla anche di allievo lui, Buber. Però deve dosare vicinanza e lontananza, perché il rapporto educativo sia fondato sulla relazione, sulla reciprocità e non sul piacere. Lui parla anche della libido di Freud, dice no, il rapporto educativo non va posto in termini di piacere, ma di reciprocità e di relazione. E poi usa un'immagine. Lui dice, noi non dobbiamo riversare come un imbuto nel nostro allievo cultura, nozioni, ma utilizza un'altra immagine, l'utilizza l'immagine della pompa. quella che permette per esempio a una ruota di gonfiarsi. Quindi il contributo dell'educatore c'è, ma non è mettere dentro come un imbuto, appunto perché l'educatore è chiamato a lavorare come se non esistesse, a essere soltanto ponte. Ecco perché l'immagine della pompa rende un po' di più rispetto a quella dell'imbuto, perché permette appunto all'educatore stesso di fare il conto da una parte del suo limite, cioè io sono solamente una pompa, da sola non posso lavorare, ma dall'altra la sua necessità dell'incontro con la ruota, perché questa ruota venga gonfiata. È molto bella questa immagine. Lui a un certo punto pone questa domanda: ma quando educhiamo un allievo, un ragazzo, qual è la miccia che può far scattare un processo educativo? E lui dice che non è né un'educazione coercitiva, quindi sulla volontà di potenza, sul costringere, neanche un'educazione votata alla libertà, cioè il lasciare fare, ma lui utilizza invece l'immagine del percepire che cosa l'allievo, il discepolo, il figlio in questo caso, stanno vivendo, come porsi veramente in una dimensione di profondo ascolto. E solo se c'è questo desiderio dell'educatore di percepire, di tendere l'orecchio verso ciò che l'allievo sente, allora l'allievo capisce che l'educatore è portatore di qualcosa e allora si affida. La seconda conferenza, intitolata Educazione e visione del mondo, del 1935, qui si occupa molto della educazione degli adulti e anche del rapporto, del nesso tra educazione, visione del mondo, visione della realtà. E qui è molto bello perché lui dà una forte importanza al gruppo. Ecco, in un'epoca dove emergeva forte l'individualismo, ecco, l'immagine del gruppo che può aiutare nel cammino educativo. E poi domandarsi non solo in un cammino educativo dove si va, ma da dove stiamo arrivando. Ecco, non dimenticare mai il cammino già intrapreso. Qui emerge molto la mentalità ebraica e della Bibbia, quando Dio dice al popolo di Israele di ricordare da dove è arrivato, da dove è uscito. Ecco, qui emerge forte la sua spiritualità. E poi infine l'ultima conferenza è Educazione del carattere, del 1939. Anche qui Buber insiste sul rapporto educatore e allievi e qui dice che una delle immagini dell'educazione è, lui utilizza un verbo tedesco che tradotto dice appunto imprimere, cioè nell'allievo, nel ragazzo sono tanti elementi che si imprimono nel suo cammino: la natura, l'ambiente sociale, la cultura, la vita quotidiana, la religione. E chiaramente quando la materia è plastica, è molto morbida, chiaramente quando ci si imprime è molto più forte. Eppure l'educatore è chiamato a partecipare a questa opera di impressione nell'allievo, però ancora una volta con quell'atteggiamento di profonda umiltà dell'educatore, che si sente anche lui parte di questi elementi che risuonano, passano davanti alla vita dell'allievo, e soprattutto senza dimenticarsi che la via di accesso, la chiave più importante per poter entrare in relazione, in dialogo con un alunno, è la fiducia. E lui dice: la fiducia non la si ottiene in modo scontato, la si ottiene partecipando alla vita della persona con la quale si ha a che fare, vale a dire partecipando in modo diretto e senza pregiudizi alla vita dell'allievo e facendosi carico nei confronti dell'allievo della responsabilità che ne deriva. Quindi Questa è la chiave, la fiducia. Mai parole più attuali. E l'educatore, nel rapportarsi con col suo allievo, deve guardare sì com'è il suo allievo, ma come sarà. E nel suo dialogare, nel suo relazionarsi, deve mettere, diciamo, nell'elenco degli accidenti sia il conflitto che inevitabilmente può nascere, ma anche la possibilità della non riuscita e del fallimento. Però mai un educatore deve dimenticarsi di far partire il proprio allievo dall'alto. Partire dall'alto, cioè coinvolgere l'alunno, l'allievo, nei grandi temi dell'umanità, in modo tale che lui possa elevarsi, possa innalzarsi, ecco, partire dall'alto, non partire dal basso. Partendo dal basso si raccoglie ben poco. E l'educatore deve anche mettersi in gioco e deve essere anche pronto a rispondere a delle domande come: ma tu chi sei? Che cosa mi puoi offrire? Cosa mi puoi dare? Domande che qualsiasi allievo, qualsiasi persona in cammino educativo chiede: ma tu, educatore, cosa mi puoi donare? Cosa mi puoi dare di te? Ecco, questa domanda l'educatore deve metterla in conto, che prima o poi gli verrà fatta, e dovrà essere appunto pronto a dare una risposta, a partire dalla propria vita. Ecco perché partire a domandarsi chi è l'uomo, dove è l'uomo, domande che l'educatore deve porsi per poter entrare in relazione, in un dialogo costruttivo con gli allievi, con l'alunno, con qualsiasi persona che è chiamata a educare. Venendo a trarre alcune conclusioni, io ne ho tratte 4 essenzialmente. La prima è che l'essenza dell'uomo non la si trova né nell'individualismo né nel collettivismo, ma nella relazione uomo a uomo, l'io e il tu, come lui dice, perché solo in questo rapporto c'è un dare e un ricevere, c'è un interrogare, un rispondere. E la seconda, molto importante questa, in questo incontro educativo, ma incontro che può valere anche tra pari, io non devo mai rinunciare ai miei principi, a ciò in cui io credo, perché sottrarsi alla franchezza di un dialogo è già distruzione del dialogo. Quindi solo chi è fedele a ciò in cui crede può donare, può offrire, non chi nasconde i propri principi per aggraziarsi l'altro. Questo vale nel rapporto tra pari, ma vale anche in un rapporto educativo, dove forse la tentazione è molto presente in chi è chiamato a educare, a ingraziarsi il proprio allievo nascondendo i principi. Invece no, è un tradimento questo per Buber. E poi l'immagine dell'educatore. L'educatore è colui che porta l'uomo alla propria unità interiore, il ponte. Ecco, l'educatore ha questo ruolo, essere ponte. E poi nel cammino dell'uomo, in quel capolavoro, lui dice: non si tratta di dire all'uomo quale cammino deve percorrere. È compito di ogni uomo conoscere bene verso quale cammino lo attrae il proprio cuore e poi scegliere quello con tutte le forze. E poi, infine, un piccolo riferimento a Dio. Dio è il sommo educatore, ma è anche il più discreto, a volte, degli educatori. E concludo sempre con questa citazione, sempre dal cammino dell'uomo. vi consiglio di leggerlo, evidentemente, dato che l'ho citato varie volte. Un giorno in cui riceveva degli ospiti eruditi, Rabbi Mendel di Kotz li stupì chiedendo loro a bruciapelo: «Dove abita Dio?» Quelli risero di lui: «Ma che vi prende? Il mondo non è forse pieno della sua gloria?» Ma il rabbì diede lui stesso la risposta alla domanda: «Dio abita dove lo si lascia entrare». E questo è anche il cammino educativo. Dove io lascio entrare l'altro, si crea il dialogo, si crea la relazione. Allora l'uomo ritorna a quello che è il suo principio, al principio è la relazione.